Anzitutto vi ringrazio dell'invito a trascorrere queste tre giornate di formazione con voi. Sono qui molto volentieri e quindi ho raccolto il vostro invito come un segno di amicizia e di fiducia. Grazie sentitamente. Dunque, in queste tre giornate ci vorremmo occupare di apocalittica. Nei mesi passati abbiamo letto il libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse, che è probabilmente uno dei più aspri, uno dei più difficili delle Sacre Scritture. E probabilmente questo libro è stato compreso un po' meglio quando sono stati rinvenuti altri libri che, a motivo della somiglianza col libro dell'Apocalisse, sono stati etichettati e considerati apocalittici. E quindi in queste tre giornate vorrei guidarvi nella lettura di alcuni testi della Bibbia e che troviamo al di fuori della Bibbia. Testi del libro di Daniele, testi del primo libro di Enoch e testi che abbiamo trovato a Qumran. Questi testi mi sembrano molto utili perché ci aiutano a comprendere qualche cosa dell'elaborazione che è avvenuta in seno al popolo di Israele nei secoli immediatamente antecedenti al Nuovo Testamento o addirittura nella stessa epoca del Nuovo Testamento. In effetti, quando leggiamo l'Antico Testamento abbiamo l'impressione come di un salto che si compie, non so, da Malachia a Matteo. Leggiamo il Pentateuco, i profeti, i sapienziali, leggiamo persino Maccabei, poi si arriva al Nuovo Testamento e abbiamo l'impressione che qualche cosa ci sfugga, sentiamo come il clima culturale, linguistico, alcuni concetti sono molto cambiati. Indubbiamente questo è dovuto alla predicazione del nostro Signore e d'altra parte forse possiamo cercare di mettere a fuoco qual è anche la tradizione religiosa, una tradizione religiosa che comincia a maturare nei secoli, non so, dal secondo avanti Cristo al primo dopo Cristo. Ecco, quindi alla mattina, questa mattina ci dedicheremo a Daniele, domani al primo libro di Enoch, domenica ad alcuni testi di Qumran e al pomeriggio cercheremo di esplicitare il collegamento tra quello che siamo andati vedendo alla mattina e l'Apocalisse. Di qui le tre domande che ho suggerito come guida del lavoro pomeridiano. Questa mattina, nelle due relazioni, che saranno separate da un quarto d'ora di intervallo, vedremo dapprima l'Apocalisse di Daniele nel suo insieme e quindi in modo particolare il famoso capitolo 7 di Daniele, e poi il pomeriggio vedremo appunto come l'apprezzamento del genere letterario apocalittico ci può consentire una lettura dell'Apocalisse un po' diversa. Nelle domande vedete che stimolo a considerare un po' insiemi ampli del libro dell'Apocalisse, perché noi veniamo nutriti da una parola quotidiana, quindi dallo studio, dalla preghiera, su una pagina, e questo c'è necessario. D'altra parte abbiamo anche bisogno di momenti in cui mettiamo un po' di pagine insieme, quindi percorriamo delle sezioni intere e vediamo un po' il contesto delle pagine su cui più abitualmente preghiamo. Inizio dunque questa prima relazione considerando il libro di Daniele, in modo particolare i capitoli 7 e 12, chiamati come l'Apocalisse di Daniele. Il libro di Daniele. Il libro di Daniele comincia così: l'anno terzo del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò su Gerusalemme e la cinse d'assedio. Il Signore diede Joachim, re di Giuda, nelle sue mani, insieme con una parte degli arredi del Tempio di Dio, ed egli li trasportò nel paese di Sinar, nel Tempio del suo Dio, e li depositò nel tesoro del Tempio del suo Dio. L'inizio del primo capitolo ci offre una chiave di lettura importante, sin nella prima riga. Troviamo infatti scritto l'anno terzo del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor marciò su Gerusalemme. Allora, istintivamente, quando leggiamo queste parole, le prenderemmo così alla lettera: l'anno terzo di Joachim arrivò Nabucodonosor. Però magari uno per curiosità va a leggere nel secondo libro delle cronache o nel secondo libro dei re, quella pagina che racconta della presa di Gerusalemme, e troviamo che Nabucodonosor arriva per due volte a Gerusalemme, nel 597 e nel 586, ma nessuna delle due volte il re è Joachim, né tantomeno è il terzo anno del re Joachim. Se prendiamo quindi 2 Re 24, i primi due versetti, o 2 Cronache 36, i versetti 5-7, troviamo che non c'è nulla che corrisponda a questa cronologia con cui inizia il libro di Daniele. Com'è possibile? Ritengo che qui l'autore ci voglia da subito instradare. L'ambientazione storica vuole riportarci al dramma della presa di Gerusalemme, alla presa e al dramma dell'esilio che comincia con la presa dell'esilio, ma non ci vuole raccontare fatti veramente accaduti. Il libro che qui prende avvio, il libro di Daniele, non vuole essere un libro di storia, ma piuttosto un libro sulla storia. Altre pagine della Bibbia ci parlano degli eventi della presa di Gerusalemme e dell'esilio. Questa pagina, diversamente, ci vuole proporre una riflessione sul senso profondo di quegli anni e che cosa si può ricavare dal tempo dell'esilio. Daniele, che qui compare, è infatti un uomo che viene portato alla corte di Babilonia, secondo la narrazione, a partire dalla conquista di Gerusalemme, e vi rimane fino al primo anno del re Ciro, come leggiamo nell'ultimo versetto del capitolo 1 di Daniele. Daniele è conosciuto da altre parti della Bibbia, in modo particolare lo troviamo citato in Ezechiele 14:14, quando il profeta, che appunto parla nel tempo della conquista di Gerusalemme, dice che se anche fossero presenti grandi saggi e grandi giusti, come Noè, Giobbe e Daniele, beh, questi grandi saggi con la loro giustizia salverebbero appena loro stessi e non potrebbero salvare nessun altro con la potenza della loro intercessione. Tanto grande il male che si sta per abbattere a Gerusalemme. Allora, da quel versetto di Ezechiele traiamo come Daniele fosse un uomo conosciuto nel popolo di Israele e affiancato a Noè e a Giobbe, persone integerrime e persone piene di sapienza. Come Noè, un santo antichissimo, e come Giobbe, che pur non appartenente alla stirpe di Abramo, è noto per la ricchezza della sua sapienza, è l'uomo della sapienza, Giobbe. In effetti, Daniele è attestato anche nella letteratura dei popoli vicini a Israele. Nella letteratura trovata in lingua ugaritica, a Ugarit, che è a nord di Gerusalemme, nell'attuale Libano, è stato trovato un poema che parla appunto di Daniele. Allora, questa figura il cui di nome è Daniele, che significa Dio aggiudicato, Dio giudica, si ascrivono narrazioni che propongono racconti di sapienza, racconti appunto che popolari sono correnti in Israele e presso i popoli circonvicini. Questo Daniele, stando al libro della scrittura che prende da lui nome, abita tutto il tempo dell'esilio. Viene portato a Babilonia quando Nabucodonosor arriva a Gerusalemme e rimane a Babilonia, la città devastatrice, fino all'arrivo di Ciro. Allora, sentiamo cosa dice questo libro, che vuole riportare riflessioni di questo Daniele. Questo uomo saggio sembra essere l'unico capace di dire una parola su questo tempo tremendo, che è il tempo dell'esilio, quando nessuno si riesce a orientare perché il tempio è distrutto, è profanato e sembra che abbia trionfato il male, quando tutti tacciono, Daniele comincia a parlare. Daniele abita il tempo del male, il tempo della profanazione, e parla del senso di quello che è accaduto, parla del male. Il libro di Daniele, dunque, un libro di riflessione sul senso della storia, e in particolare sulla storia che sembra incomprensibile a motivo del male. Il tempo dell'esilio, il tempo della notte, e Daniele quindi vedrà nella notte, avrà sogni, avrà visioni. La notte è il tempo in cui non si vede, eppure c'è qualche cosa che riesce a essere colto nella notte. Il male è come la notte, è il buio imperscrutabile, e Daniele vuole dirci qualche cosa proprio sulla storia che sembra soffocata dal male, dalla notte che rende tutto assurdo, sembra che non si riesca più a distinguere la via del giusto dalla via del violento. Il secondo capitolo si ambienta nel secondo anno di Nabucodonosor e quindi continua a invitarci a cercare un senso diverso, non letterale, in questo libro. È interessante per il libro di Daniele tenere sempre sotto gli occhi l'antica versione greca, perché probabilmente composta intorno al 100 avanti Cristo, se pensate che il libro di Daniele può avere trovato la sua redazione finale tra il 167 e il 164, capite che la versione del libro di Daniele risale a un tempo molto vicino alla composizione ultima di questo libro ebraico-aramaico, e quindi attesta una prima interpretazione di questo libro. Allora, l'antica versione greca ambienta il secondo capitolo al 12° anno del libro di Nabucodonosor, perché cerca di rendere più verosimile il racconto che troviamo. Ma appunto, il libro di Daniele non vuole essere preso alla lettera. Lo dico, queste sono osservazioni molto elementari, perché questo libro ci sfida a una lettura più profonda di quello che si apre davanti a noi. Nel suo insieme abbiamo un'introduzione in questo libro, il primo capitolo, poi abbiamo racconti che vanno dal capitolo 2 al capitolo 7, che si concepiscono attorno a un dittico, attorno a due capitoli che stanno al centro, che sono i capitoli 4 e 5 e cercheremo di capire perché. Quindi abbiamo il capitolo 2 che è ripreso dal capitolo 7, il capitolo 3 che è ripreso dal capitolo 6 e poi al centro i capitoli 4 e 5. E al capitolo 8, troviamo una ripresa del capitolo 7 e poi la vera e propria Apocalisse. Dicevo, capitoli 2 e 7. I capitoli 2 e 7 propongono il mistero dello svolgimento della storia, il mistero prefigurato da una statua vista in sogno da Nabucodonosor che ha la testa d'oro e poi il petto d'argento e poi il bronzo e i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Questa unica statua che simboleggia il potere che passa di mano in mano, da prima Nabucodonosor e poi da un regno che verrà dopo di lui e poi da un terzo regno inferiore ai precedenti e poi un quarto regno che sembra essere indebolito da dissidi, discordie che rendono il ferro e quindi la violenza di questo regno, il potere di questo regno fragile come l'argilla molle. E analogamente nel capitolo 7 troviamo la realtà dei poteri prefigurata in quattro bestie ibride che si avvicendano fin tanto che giunge il figlio dell'uomo, il cui avvento è prefigurato nel capitolo 7 da una montagna che va crescendo e occupando tutta la terra a partire da una pietra che si stacca e colpendo i piedi della statua l'abbatte. Al capitolo 3 abbiamo l'episodio della statua d'oro edificata da Nabucodonosor, non venerata dai compagni di Daniele, che così vengono gettati nella fornace ardente. C'è dunque la statua, il potere umano che vuole attirare addirittura l'adorazione degli uomini, c'è qualcuno che si sottrae a queste logiche del potere, finendo nelle fiamme. Eppure il Signore manda il suo angelo. E questo capitolo 3 prepara la lettura del capitolo 11, dove troveremo che al tempo della persecuzione in epoca seleucide, quindi in epoca ellenistica, alcuni saggi israeliti sfuggiranno al comando di Antioco IV Epifane e verranno passati al fuoco. Quella volta il fuoco avrà la meglio, non verrà trattenuto dalla presenza di angeli e i saggi moriranno. E d'altra parte il capitolo 3 ci ha dato una chiave di lettura per comprendere che i martiri vivono anche se le fiamme li avvolgono. Il capitolo 3 fa pandan con il capitolo 6, dove non ci sono più i tre compagni, ma c'è Daniele stesso che viene gettato nella fossa dei leoni. Anche lui si rifiuta di adorare un uomo, di rivolgere le preghiere a un uomo piuttosto che al re, e quindi viene precipitato nella morte. Anche quella volta, però, il Signore manda un angelo a chiudere le fauci del leone. E quindi il lettore sa che se Dio vuole può salvare i suoi fedeli. Però se non interviene non significa che Dio non assista ai suoi. Il Signore è colui che libera dalle mani degli uomini. E però non sempre, dato ai nostri occhi, di vederlo. Daniele, come i suoi amici, dunque finiscono nelle mani degli uomini e la loro identità sembra essere riplasmata dagli uomini, che possono imperversare, fare di tutto, persino cambiare il loro nome. Pensate alle tradizioni profetiche, pensate a Isaia o le tradizioni del Pentateuco, che parlano di Dio che cambia il nome ai suoi. Pensate al libro della Genesi che parla di Abram che viene chiamato Abraham, pensate a Giacobbe che viene chiamato Israele, a Sarai che viene chiamata Sara. E pensate all'annuncio di quei capitoli di Isaia in cui si dice che Gerusalemme verrà chiamata con un nome nuovo che la bocca di Dio indicherà. E quindi pensate alla fede di Israele nel Dio che proprio assistendo i suoi è capace di rinnovare la loro vita e ad aprirla a una nuova conoscenza di Lui, è capace appunto di dare un nuovo nome. Beh, qui c'è un re che dà un nuovo nome, estirpando il nome che contiene la professione di Dio. Daniele viene chiamato Belshazzar, Anania, Misaele, Azaria vengono chiamati Sadrach, Mesach e Abdenego, nomi pagani. È come uno sbattezzo, è come appunto un rovesciamento dell'opera di salvezza. Il Signore pazientemente tesse la salvezza attraverso i secoli, conduce una storia di salvezza e poi sembra che possa arrivare uno come Nabucodonosor che è capace di cancellare, obliterare il nome di Dio. E quindi questi nomi che contengono il nome sacro, Yah, oppure El, Anania, Azaria, quindi il Signore è buono, usa misericordia. E chi è come il Signore? Si cancella il nome sacro e si mettono nomi che fanno riferimenti al dio Nabu, al dio scriba di Nabucodonosor, o comunque fanno riferimento alla religione pagana di Nabucodonosor. Il Signore pazientemente tesse una storia di salvezza e poi arriva qualcuno ed è capace di cancellare il nome del Signore. E in effetti nel libro di Daniele, solo al capitolo 8 compare il tetragramma, altrimenti non c'è mai il tetragramma. Troviamo la parola Signore per esteso, senza il tetragramma, che invece compare nel capitolo 9, importantissimo, su cui dirò qualche parola, all'interno della preghiera del fedele. Il Signore è cancellato, rimane solo nel cuore di Daniele, quasi in un contesto di persecuzione per cui non si può portare addosso uno scritto sacro e non si può portare addosso il nome di Dio e non si può pronunciare il nome di Dio, solo nella preghiera lo si può pronunciare. E quindi il nome di Dio, così come sembra essere estirpato dalla storia, è pure estirpato dal libro. Poi questo libro è addirittura scritto non nella lingua sacra, nella lingua ebraica, ma è scritto in larga parte in aramaico, che è la lingua della diplomazia, è la lingua degli scambi ufficiali, dell'amministrazione, è forse la lingua popolare. Eppure Dio si rivela anche in questa lingua. In questa lingua che sembra essere la lingua profana, una lingua nuova, il Signore si può rivelare anche con parole nuove, non solo con parole di una lingua profana, laica, ma anche con generi letterari e racconti nuovi, molto differenti da quelli che troviamo nelle altre pagine dei profeti. Con novelle di corte e poi con sogni, visioni che sembrano lontani anni luce dai racconti di Genesi, ma pure di Geremia, di Ezechiele o di Zaccaria. Al centro di questa prima sezione, dicevo, abbiamo i capitoli 4 e 5 che ritraggono ora l'episodio di Nabucodonosor che si converte, ora la reazione del successore di Nabucodonosor, Baldassar, che invece resiste all'azione di Dio e quindi viene ucciso. Al centro, dunque, di questa prima sezione del libro troviamo qual è l'alternativa che si pone a ogni sovrano. Ogni sovrano può pensare di essere veramente lui il collegamento tra la terra e il cielo, di essere lui l'albero cosmico che affonda le radici negli abissi e si stende coi suoi rami fino al cielo, oppure riconoscere che lui non è Dio. Nabucodonosor, paradossalmente, nel libro di Daniele, pur avendo distrutto e profanato il Tempio, si converte. E quindi vedete come si offre questa nota di grande speranza, che il perfido persecutore si ravveda. E d'altra parte è un libro con i piedi per terra, perché conosce anche la possibilità del sovrano che indurisce il cuore come un tempo faraone e quindi venga ucciso. Il capitolo 7 prospetta di nuovo l'avvicendamento dei regni, come il capitolo 2, però avvia un genere letterario tutto diverso al quale mi dedicherò dopo l'intervallo. Il capitolo 7 riprende e chiude l'uso della lingua aramaica cominciata al capitolo 2 e poi è ripreso al capitolo 8, che finalmente è in ebraico come il capitolo 1. Vediamo come funziona questa seconda parte del libro. Allora, in questa seconda parte troviamo che il narratore interviene in due punti, all'inizio del capitolo 7 e all'inizio del capitolo 10. 7.1. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele, mentre era letto, ebbe un sogno e visioni nella sua mente. Egli scrisse il sogno e ne fece la seguente relazione. Dopodiché, quello che segue si svolge alla prima singolare, è Daniele che parla. La voce del narratore ritorna al capitolo 10, al versetto 1, dove si legge: «L'anno terzo di Ciro, re dei Persiani, fu rivelata una parola a Daniele, chiamato Baltassar. Vera è la parola e la lotta è grande. Egli comprese la parola e gli fu dato di intendere la visione. In quel tempo io, Daniele, feci penitenza». E quindi ricomincia la narrazione alla prima persona singolare. Quindi questa seconda parte del libro, che va dal capitolo 7 al capitolo 12, abbiamo una cesura alla fine del capitolo 9 che individua dunque due sequenze maggiori, da 7 a 9 e da 10 a 12. All'interno della prima sequenza troviamo un'ulteriore suddivisione. Infatti il capitolo 7 è strettamente legato al capitolo 8, abbiamo due visioni. Il capitolo 9 invece presenta Daniele che cerca di comprendere le scritture, in modo particolare un passo in cui il profeta Geremia ha parlato del tempo che deve trascorrere prima che il santuario venga riconsacrato, e mentre Daniele medita le scritture e prega, arriva un angelo, Gabriele, a fornirgli un'interpretazione delle scritture. Il capitolo 10, poi, nella seconda sequenza, prospetta una teofania, un angelo, un uomo che si avvicina a Daniele. Daniele cade tramortito e questa figura celeste comincia a rivelare a Daniele quello che deve accadere dal tempo in cui vive fino al compimento della storia. E quindi il capitolo 11 fino a 12:2 contiene 12:4 contiene un lungo discorso concluso da altre parole dell'angelo che sigillano la rivelazione consegnata a Daniele. Allora, vedete che in questa seconda parte del libro abbiamo visioni, capitoli 7 e 8, rivelazioni, capitolo 10 e 12, e poi al centro questo capitolo strano in cui Daniele si impegna nella meditazione della scrittura. La posizione del capitolo 9 è molto importante perché sembra offrirsi a noi, al lettore, come un portale perché entriamo e assumiamo anche noi un ruolo all'interno del libro. Infatti Daniele ha delle visioni, e noi non possiamo avere visioni, ma Daniele cerca di comprendere le scritture, ed è mentre cerca di comprendere le scritture che accoglie l'angelo rivelatore. Se noi non possiamo scegliere di avere visioni come Daniele, possiamo scegliere di cercare di comprendere le scritture. Il libro di Daniele dice che se uno cerca di comprendere le scritture è visitato dall'angelo, che ha in serbo una rivelazione identica a quella che viene comunicata dalle visioni notturne. Daniele dunque ci invita a imitarlo e a prendere noi il suo posto. Se ci affiancheremo a lui nel tentativo di percorrere il suo scritto, è l'invito che troviamo alla fine del capitolo 12, beh, anche noi avremo una parte con lui. E su questo torneremo. Allora, in questa sezione troviamo tre scene che ritornano. Le scene si affacciano nel capitolo 7 e poi vengono riprese più volte nei capitoli seguenti. Queste tre scene raffigurano i sovrani, il potere esercitato sulla terra, esemplificato dalle bestie ibride dei capitoli, dei versetti 2 e 8, e poi la seconda scena è la scena del giudizio, in cui Dio, l'Altissimo, decreta la fine delle bestie, il trasferimento del potere al figlio dell'uomo, e la terza scena appunto contiene l'avvento del figlio dell'uomo. Queste tre scene iniziali vengono commentate e riprese, dicevo, in ciò che segue. Vengono commentate una prima volta nella seconda parte del libro, del capitolo 7, e versetti 15-18, ma il capitolo 7 lo leggeremo con più calma dopo l'intervallo, e poi una seconda volta sempre nel capitolo 7, versetti 19-27. Poi vengono riprese una terza volta nel capitolo 8, una quarta volta nel capitolo 9 e un'ultima volta nei capitoli 11-12. È importante cogliere come questa Apocalisse contenga un unico messaggio che è dato al capitolo 7, ma questo messaggio è ripetuto più volte. Che cos'ha la prima scena e come viene ripresa? La prima scena si affaccia in maniera misteriosa. Ci sono quattro bestie mostruose. La prima è un leone che ha ali di aquila e poi vengono strappate le ali. Questo leone viene sollevato da terra e poi sopraggiunge come un orso. E poi arriva un leopardo che però ha quattro ali di uccello e quattro teste. E poi arriva una quarta bestia, ancora più pericolosa, di una forza straordinaria, con denti di ferro, che divora, stritola. E poi le spuntano delle corna, 11 corna, e poi un piccolo corno. Ecco, al capitolo 8 non abbiamo più delle bestie tanto mostruose. Abbiamo un ariete e un capro. Ci sono ancora le corna, ma insomma sono molto più ordinarie. Abbiamo due corna e quindi un corno che è più lungo dell'altro. Abbiamo un piccolo corno, ma non abbiamo più 11 corna, 10 corna. Insomma, c'è un avvicinamento alla storia. Da prima ci sono realtà assurde e poi non ci sono più animali incredibili con più teste e fattezze di aquila, di leone, di leopardo e di orso, ma abbiamo un capro, un ariete. E quindi ci avviciniamo alla storia. Beh, nel capitolo 11 troveremo che non ci sono più animali, ma sulla scena ci sono semplicemente degli uomini, dei re. Si parla del re di Persia, si parla del re di Grecia, si parla del re del regno del nord e del regno del sud, cioè del regno seleucide assiro e del regno tolemaico dell'Egitto. Pian piano che quest'unica scena di scontri è ripetuta, vediamo che non ci troviamo più nel cielo ma sulla terra, e chi agisce non sono più animali bensì uomini. C'è una ripetizione che serve a Daniele a farci capire che ci sta comunicando un messaggio che proviene dal cielo, eppure questo messaggio è destinato a prendere forma nella terra, nella storia. La seconda scena è la scena del giudizio, è la scena che dice di tempi che devono passare prima che questo potere violentissimo ceda il passo al figlio dell'uomo. E nei versetti in cui questa scena di giudizio ritorna, leggiamo riferimenti sempre più stringenti a fatti che devono capitare. Si cominciano a offrire dei numeri, due tempi, un tempo, metà di un tempo, e poi si dice che devono passare 2300 sere e mattine, ossia 1150 giorni. E poi si dice in 9:27 che devono trascorrere 3 anni e mezzo. E poi al capitolo 11, ai versetti 40-45, si dicono gli eventi che accadranno. Al tempo della fine, il re del Mezzogiorno, cioè il re d'Egitto, si scontrerà con lui, il re del Settentrione. Il re del Settentrione gli piomberà addosso come turbine, con carri, cavalieri, molte navi. Entrerà nel suo territorio e attraversandolo lo invaderà. Entrerà anche in quella magnifica terra, cioè la Palestina, la terra che è l'onore, il vanto del Signore. Molti paesi soccomberanno, questi però scamperanno dalla sua mano. Edom, Moab, la parte migliore degli Ammoniti, metterà così la mano su molti paesi, neppure l'Egitto scamperà, si impadronirà di tesori d'oro e d'argento, di tutte le cose preziose d'Egitto. Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo turberanno. Egli partirà con grande ira per distruggere e disperdere molti. Pianterà le tende reali fra il mare e lo splendore della santa montagna. Poi giungerà alla fine e nessuno verrà in suo aiuto. E così si descrive il giudizio che si deve compiere sul re arrogante che era stato prefigurato dal piccolo corno della quarta bestia. Allora vediamo che il messaggio dell'Apocalisse è contenuto nella prima parte del capitolo 7 e poi quest'unico messaggio è ripetuto una prima volta nella seconda metà del capitolo 7, una seconda volta nel capitolo 8, una terza volta nel capitolo 9, una quarta e ultima volta nella lunga esposizione che la figura celeste rivolge a Daniele nel capitolo 11. È un unico il messaggio contenuto da questa Apocalisse, cioè è un messaggio che mostra una situazione in cui imperversano regni violenti, eppure annuncia un giudizio che si deve compiere e quindi il trasferimento del potere dalle bestie al figlio dell'uomo. Chi è questo figlio dell'uomo? Appunto, è andando a cercare nelle riprese di questa scena, della prima metà del capitolo 7, che possiamo cercare di capire per Daniele chi è questo figlio dell'uomo. Allora, nella prima ripresa dei versetti 13 e 14 che parlano del figlio dell'uomo, cioè al versetto 25, leggiamo che la sorte del figlio dell'uomo si manifesterà nei santi dell'Altissimo. Questi santi dell'Altissimo saranno dati in mano al piccolo corno arrogante. Per un tempo, tempi e metà di un tempo, e poi riceveranno il potere. Da prima si dice che il figlio dell'uomo riceve il potere, e poi si dice che questi santi dell'Altissimo riceveranno il potere. La questione sembra ancora molto ambigua, e al capitolo 24, al capitolo 8 si dice che questo popolo dei santi, i santi dell'Altissimo, sono un popolo che verrà aggredito quando il Tempio verrà distrutto. Vengono chiamati i potenti, i forti, il popolo dei santi. Allora, prima si parla del figlio dell'uomo, poi i santi dell'Altissimo. Chi sono questi santi dell'Altissimo? Uno può pensare a esseri santi, quindi angeli, e invece dice no, sono persone che stanno sulla terra, sono un popolo forte. E uno dice sì, ma chi sono? E allora continuiamo a leggere questa Apocalisse di Daniele, e in 9:27 leggiamo che questi sono personaggi che devono patire. Quando un re empio stringerà una alleanza con molti e farà cessare il sacrificio e l'offerta. Sull'ala del tempio porrà l'abominio della devastazione finché un decreto di rovina non si riversi sul devastatore. Quindi i santi dell'Altissimo sono un popolo in Israele che subisce un'aggressione quando arriva qualcuno che seduce e stringe un'alleanza con molti. E quindi i santi dell'Altissimo abitano in un'epoca in cui va creandosi un'apostasia in seno a Israele, e loro non accettano di stipulare un'alleanza alternativa all'alleanza di Mosè con il Signore. Maggiori dettagli vengono detti nell'ultima ripresa di queste vicende, cioè al capitolo 11, al versetto 33. Con lusinghe il re empio sedurrà coloro che avranno tradito l'alleanza, ma quanti riconoscono il proprio Dio si fortificheranno e agiranno. I più saggi tra il popolo ammaestreranno molti, ma cadranno di spada, saranno dati alle fiamme. Ecco le fiamme che erano comparse al capitolo 3. Condotti in schiavitù, depredati per molti giorni. Mentre così cadranno, riceveranno un piccolo aiuto. Probabilmente sono quelli che imbracciano le armi per resistere alla persecuzione di Antioco IV Epifane, quindi quelli che verranno a essere chiamati i Maccabei. Il libro di Daniele viene composto nella stessa epoca del primo libro dei Maccabei, e però presenta una visione delle cose alquanto diversa. Per i Maccabei bisogna resistere alla persecuzione con le armi, per il libro di Daniele invece bisogna resistere scrutando le scritture e insegnando, affrontando il martirio. E quindi quelli che imbracciano le armi sono considerati semplicemente un piccolo aiuto. Mentre cadranno, riceveranno un piccolo aiuto, molti però si uniranno a loro, ma senza sincerità. Alcuni saggi, in questa parola saggi che ritorna, in ebraico abbiamo maschilim, e usualmente si ritiene che questi maschilim siano i saggi autori del libro di Daniele. Daniele stesso nel capitolo 1 è descritto come maschil. Maschil è un termine derivato dalla radice sekel, che è l'intelligenza. Alifil significa sia comprendere, sia fare comprendere o avere successo, quasi che la chiave della prosperità della vita in realtà sia la comprensione della volontà di Dio, la comprensione, e la vera comprensione si coincida con un impegno attivo a fare comprendere. Il maschil è il saggio che rende saggio, appunto, è il maestro, è il saggio che è maestro. Il vero saggio è il maestro, si fa maestro, comprende facendo comprendere. E quindi trovandosi impegnato in questa avventura in cui si comprende facendo comprendere. Allora, alcuni saggi cadranno perché fra loro vi siano di quelli purificati, lavati, resi candidi fino al tempo della fine che dovrà venire al tempo stabilito. Ecco, questa è la cerchia nella quale va compiendosi l'avvento del figlio dell'uomo. Il capitolo 7 dice che ci sono re empi, però arriva il figlio dell'uomo. Daniele rimane smarrito, cerca di capire, e allora l'angelo gli dice: il figlio dell'uomo arriva quando arrivano i santi dell'Altissimo. Ma Daniele continua a non capire, rimane perplesso. E allora arriva Gabriele, l'angelo, che cerca di fargli capire che i santi dell'Altissimo non sono angeli, ma sono persone che abitano in seno al popolo, al suo popolo, al popolo di Israele. E Daniele continua a non capire. Allora Gabriele torna e gli dice: sono persone che vivono in un tempo in cui si propone un'altra alleanza, ma loro rimangono fedeli all'alleanza. Daniele non capisce, sembra che Gabriele rinunci a fargli capire, allora arriva un'altra figura, un essere celeste, al capitolo 10, che gli spiega che questi santi, nei quali si attua la sorte del figlio dell'uomo, si realizza l'avvento del figlio dell'uomo, sono maestri in Israele che vengono dati alle fiamme, vengono passati a fil di spada, subiscono il saccheggio, eppure fanno sì che ci sia purificazione, candore, santità in mezzo al popolo. Questi saggi, si dice, al capitolo 12, versetto 3, questi saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Loro che hanno ammaestrato, hanno dato luce con la loro parola, diverranno loro stessi luce. E qui si usa un'altra radice ebraica, la radice Zar, che significa sia ammonire, sia la radice dello Zohar, e quindi dello splendore. E questi che hanno dato luce perché la parola, perché l'insegnamento è una luce che si accende nella notte dell'incomprensione, loro che hanno portato luce, loro stessi saranno luce, loro stessi saranno del numero dei santi. E allora si capisce in nuovo modo perché questi santi, questi fedeli sono chiamati santi dell'Altissimo. Sono persone in carne e ossa, ma che effettivamente, entrando nel regno della luce del Signore, entrano nel numero dei santi, acquistano il fulgore degli esseri celesti che erano comparsi nel libro di Daniele, davanti ai quali Daniele era caduto a terra perché avevano lo splendore dell'elettro, erano carichi di luce. Nel libro di Daniele vediamo che c'è questa continua commistione di elementi divini ed elementi umani. Compaiono gli angeli a parlare agli uomini, e gli uomini quindi trattano con gli angeli, e loro stessi sono chiamati a entrare nel mondo divino. Al tempo stesso ci sono altre potenze divine, potenze demoniache come la bestia, che sembrano infrangere il limite, il confine del mondo invisibile per turbare la storia e scagliarsi, avventarsi contro gli uomini e prevalere. E quindi le forze demoniache e angeliche hanno libero accesso nel mondo umano, e di contro dal mondo umano si può accedere al mondo divino ed entrare a fare parte della luce di Dio. Quindi di cosa parla questa Apocalisse di Daniele? Ma parla della storia che è attraversata dal male, che non è semplicemente frutto del progetto malvagio di un uomo, ma nasce per mano di uomini nei quali però si manifesta una violenza demoniaca. E quindi la storia è agitata dall'intervento di uomini che portano a compimento, che sembrano agire con la potenza di potenze del cielo, potenze ribelli. E però dice che questo potere del male ha i giorni contati, letteralmente, perché sta arrivando il figlio dell'uomo. E il figlio dell'uomo che arriva, finalmente uomo, dopo la prevaricazione di queste bestie, dalle sembianze di leone, di orso, questo uomo arriva con la mitezza di saggi che perseverano nella lettura delle scritture e subendo il martirio entrano nel cielo. Il mondo di Daniele è un mondo sconvolto, in cui non si capisce che cosa accade, sembra che possano persino annerirsi le stelle e cadere le stelle dal cielo, come si legge al capitolo 8. Non si capisce più nulla. E quindi Daniele cerca di persuaderci che in realtà la storia, nonostante tutto questo, sta seguendo un binario stabilito da Dio. E quindi il ricorso ai numeri, due tempi, un tempo, metà d'un tempo, 2300 sere e mattine, numeri che ritroviamo fino alle ultime righe, capitolo 12, versetto 11, passeranno 1290 giorni, beato chi giungerà a 1335 giorni. Beh, quest'uso peculiare dei numeri serve proprio a infondere fiducia. La storia non è enigmatica e impazzita, ma continua a seguire un binario fissato da Dio, un tracciato. E quindi i numeri vogliono infondere la sicurezza dell'aritmetica, della matematica. Com'è vero che 1 + 1 = 2, è vero che succederà questo e quest'altro, e poi arriva il figlio dell'uomo, e poi arriva il regno di Dio. Daniele spiega queste cose in maniera confusa, perché è confusa la storia. Quando noi leggiamo il libro di Daniele veniamo storditi, perché è la storia che si stordisce, è la storia che sembra essere diventata matta. È come uno dice: ma è possibile che gli alberi, che gli animali che passano di qua devono per forza avere 4 teste, 11 corna e essere un po' orso e un po' leone? Sì, perché cosa stai capendo adesso di quello che accade? E quindi Daniele ci prospetta l'impazzimento della natura, l'impazzimento della storia, però pian piano ci riporta a un mondo umano, e quindi spariscono questi animali ibridi, arriva un capro, ancora un po' stranetto perché ha due corna di dimensioni diverse, poi uno è avanti rispetto all'altro, però grazie al cielo è un capro, e poi c'è un ariete che è un ariete, ha un corno un po' lungo, insomma è un ariete, poi molto lungo, si spezzano 4 corna, ma insomma non sono ancora 11. Allora pian piano ci porta al mondo umano, dove ci sono degli uomini che agiscono, degli uomini che assomigliano a noi. E anche Daniele si trova in circostanze sempre più prossime alle nostre. Nel capitolo 7 lui si muove in cielo, vede l'Altissimo rivestito di bianco, circondato da miriadi di angeli, e lui si può avvicinare a uno degli angeli, come che Daniele stesse nell'assemblea celeste. Si muove vicino agli angeli, si muove vicino a un fiume di fuoco nel capitolo 7. Ma al capitolo 8 si trova non più di notte, ma sveglio, ha una visione, e si trova in una città dell'Elam, presso un fiume che non è più di fuoco ma è di acqua, e quindi si avvicina al nostro mondo. E poi al capitolo 10 Daniele dice di essere presso il fiume Tigri, e poi dice che è il 24° giorno del primo mese, e non è più solo, ma ci sono delle persone in sua compagnia. Vedete come ci sia questo avvicinarsi progressivo non solo del contenuto della visione, ma anche dell'ambientazione del veggente stesso. Dicevo, Daniele non è più solo, ma è in compagnia. E poi la visione di Daniele si conclude così: ora va Daniele. Queste parole sono nascoste, sigillate fino al tempo della fine. Prima, versetto 4. Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo della fine. Allora molti lo scorreranno e la loro conoscenza sarà accresciuta. Ora Daniele riceve queste visioni, le deve scrivere, le deve sigillare. Questa è la funzione, è la finzione letteraria, per cui si dice: come mai ci siamo accorti solo adesso di questo libro scritto da Daniele, vissuto al tempo di Nabucodonosor? Perché lui l'ha sigillato, è stato aperto. Però quindi noi che leggiamo questo libro siamo quelli che sono entrati nel tempo della fine. Se noi leggiamo questo libro vuol dire che il sigillo è stato rotto ed è giunto il tempo della fine. Rileggo il versetto 4. Ora tu, Daniele, chiudi queste parole, sigilla questo libro fino al tempo della fine. Allora, nel tempo della fine, molti lo scorreranno e la loro conoscenza sarà accresciuta. Quindi noi che leggiamo questo tempo, siamo persone che abitano il tempo della fine e dobbiamo crescere nella conoscenza. Cosa ci succederà? Beh, Daniele ha sigillato queste parole, dopodiché gli è stato detto: tu ora va, riposa, ti alzerai per la tua sorte alla fine dei giorni. E quindi Daniele riceve la promessa di poter alzarsi alla fine dei giorni e quindi essere anche lui del numero di quelli che si alzeranno per la vita eterna e splenderanno nel cielo. Ma noi stessi che leggiamo ci troviamo nella condizione di Daniele. Daniele ha visto cose stranissime compiersi nei cieli, non capiva, ha avuto bisogno di qualcuno che lo aiutasse nell'interpretazione, è arrivato un angelo ad aiutarlo e così noi leggiamo. Daniele leggeva il libro di Geremia, non capiva, è arrivato Gabriele e noi ci troviamo a fare quello che prima faceva Daniele. Ci troviamo davanti a delle scritture che ci sembrano ermetiche, dobbiamo cercare di comprenderle, però questo libro dice che leggendo le scritture il Signore ci manda degli angeli e gli angeli fanno sì che la nostra conoscenza si accresca e quindi ci troveremo come Daniele. Come Daniele, con una sapienza accresciuta, portati al tempo della fine, pronti a risorgere il giorno della fine e a divenire luminosi. In sostanza, l'Apocalisse di Daniele annuncia il tempo del figlio dell'uomo, ma ci fa comprendere che tutti noi siamo invitati a entrare nel tempo del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo viene nella sua luce quando dei saggi vengono al martirio e vengono risuscitati, ma il figlio dell'uomo sembra accogliere nella sua vita la stessa vita di Daniele e il figlio dell'uomo sembra accogliere tutti coloro che leggeranno il libro di Daniele. Questa Apocalisse sembra puntare a questo, a persuadere che c'è il tempo della violenza, ma in parallelo c'è il tempo del figlio dell'uomo che si compie, il cui tempo è riempito dalla vita di tutte le persone che perseverano nell'attesa del compimento delle scritture, cercano di comprendere e comprenderanno nella misura in cui aiuteranno altri a comprendere e così acquisiranno luce per comprendere il mistero della storia che è turbato dal male, ma per comprendere che c'è una luce, la luce dell'Altissimo che continua a guidare la storia. Ci possiamo dire, perché questo messaggio è detto in maniera così complicata? Allora vedremo dopo l'intervallo che facciamo tra 30 secondi e che si segue un genere letterario che va maturando in questi frangenti, questo genere letterario che ora noi chiamiamo genere letterario apocalittico, che prevede al cuore la ripetizione. Al centro del genere letterario sta il fatto di dire una cosa e poi dirla una seconda, una terza, una quarta volta, ma in maniera sempre diversa. In pratica l'Apocalisse, il genere letterario apocalittico, vuole comunicare un decreto di Dio che viene dai cieli ed è immancabilmente capace di attuarsi nella storia e questo decreto per compiersi ha bisogno che noi lo accogliamo e noi lo attuiamo. Allora, questo messaggio è esposto in maniera come didattica, come i sapienti di Israele proponevano i proverbi e poi sfidavano i loro ascoltatori a completarlo. E così, pensate ai proverbi che si leggono al capitolo Proverbi 30, versetti 18, 21, oppure 29, 31, oppure capitolo sempre 30 o versetti 33. Ecco, per 4, per 3 cose, per 4, per 6 e per 7, per 10 e per 11. La stessa cosa viene ripetuta e tu devi imparare ad aggiungere una cosa e così diventi saggio e così hai imparato la lezione e diventi capace di spiegarla. Facciamo la nostra pausa e poi ci soffermeremo sul capitolo 7.